nomi, Mark
Black. Mark, di cognome?
Lee.
Mark Lee.
Lee.
Ok. Giustate di nome.
Giovanni.
Come?
Necchi.
Lecchi.
Necchi.
Lecchi.
Lecchi.
Ok. Tu?
Arnaldo. Arnaldo Jepes.
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 Deodato Muruni.
Ok, no, da dove venite, scusate? Vabbè, okay. California, sì, lo so.
Brasile.
Brasile.
Beh, Italia, però Buenos Aires.
Mondiale. Quindi brasiliano.
No, no, Buenos Aires.
Ah, scusami, Argentina. Sì, perdono.
Sardegna.
Sardegna. Di cognome, infatti?
Muroni.
Muroni, ok. E poi chi c'è?
Elisa dal Belgio.
Vabbè, Elisa, sì.
La conosci.
Famosissima. Lei è famosissima. Stanno arrivando messaggi. Richieste di conoscenza.
Mi rispondo.
Ok, è bello essere qua. Abbiamo rischiato di non esserci. Oggi, ieri sera mi hanno dato la macchina, problemi con la macchina incredibili, grazie a Dio li abbiamo risolti. Però siamo contenti di avervi qui, anche se già sicuramente avrete avuto la vostra accoglienza. È bello avervi, è bello condividere questo tempo con voi. Sono sicuramente dei mesi in cui il Signore opererà in maniera veramente molto profonda. L'opera di Dio va sicuramente al di là di quello che noi possiamo pensare o immaginare, non c'è dubbio. Ma l'opera dello Spirito Santo veramente non solo va al di là, ma l'opera dello Spirito Santo ci sorprende veramente. E sorprendente è il messaggio sicuramente che la parola di Dio ci dà, che il Vangelo ci dà, che Gesù è venuto a darci, da un messaggio che rivoluziona, completamente stravolge la nostra vita. Noi non siamo uomini e donne di fede, noi siamo autorità delegate dal Signore per avere una vita di impatto per tutto il tempo che staremo qui su questa terra. Quindi vogliamo studiare qualcosa di bello, di importante, qualcosa, e vi chiedo di aprire veramente il vostro cuore. Pregheremo ora, chiederemo allo Spirito Santo, ci alziamo in piedi un attimo, chiediamo allo Spirito Santo in maniera particolare di parlare, di ministrare alle nostre vite. Domani mattina desidero anche che i ragazzi che sono con me possano condividere qualcosa, sia Melo, Maria Chiara, Mary, Alessandro, qualcosa dal loro cuore. Desidero che voi ascoltiate anche qualcosa dal loro cuore e che loro possano lasciare qualche cosa nella vostra vita. Ed è, per me, personalmente voglio dirvi, è un grande onore, un grande privilegio essere qua con voi. Non solo un grande piacere, ma un grande onore, un grande privilegio. Quindi sono contento, mi sento emozionato di poter ministrare le vostre vite, perché sono convinto e credo con tutto il cuore, Dio ce l'ha dimostrato nel passato, ma non crediamo questo perché l'abbiamo visto succedere, lo crediamo perché sappiamo che questo è il mandato che Dio ci ha dato. Abbiamo visto le vite delle persone che uscire da questa scuola fare qualcosa di straordinario e di grande nella loro vita. Quindi questa è chiaramente la nostra aspettativa, questa è la nostra fede. E questo è il modo in cui vogliamo ministrare le vostre vite, sapendo che quello che stiamo seminando in voi produrrà un frutto straordinario per la gloria di Dio, che voi uscirete da questo, non perché questa scuola sia speciale o più speciale di altre, non per questo, ma perché è un tempo specifico. Siete qui in un tempo specifico, è un tempo in cui Dio vi ha voluto qua, è il tempo, ok? È la pienezza del tempo di Dio per la vostra vita. Ed è qualcosa in cui, quando noi ci disponiamo a ricevere nella pienezza dei tempi, lo Spirito Santo può fare un'opera che non può fare in altri momenti. Ci sono dei tempi che Dio ha stabilito, e quando noi ci lasciamo ministrare dallo Spirito Santo nel tempo che Dio ha stabilito per la nostra vita, nel luogo che Dio ha stabilito della nostra vita, dalle persone che Dio ha stabilito per la nostra vita, allora c'è qualcosa che viene rilasciato nella nostra vita che è eterno. È eterno. Forse noi non ci vedremo più, ok? Però una cosa è certa, quello che riceverete rimarrà dentro di voi eternamente. Ok? Quello che desideriamo non è rimanere noi nella vostra vita, quello che desideriamo è che la cultura del regno di Dio possa rimanere nella vostra vita e questo produrre dei cambiamenti continuamente, e affinché non solo possa produrre cambiamento in voi, ma che questo possa produrre attraverso di voi cambiamento in altri, nella generazione a seguire. Ok? Preghiamo un attimo. Padre, grazie con tutto il cuore per questo tempo insieme, breve ma intenso, Padre. Grazie per questa opportunità che ci dai di poter condividere la tua parola, condividere il tuo pensiero, condividere il tuo cuore. Sorprendici ancora, Spirito Santo. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, dacci occhi per vedere, orecchie per udire, dacci un cuore per ricevere e una mente per pensare come tu pensi. E per questo noi ti diamo tutta la lode, tutta la gloria e tutto il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi, dai. Carta, penna, una bella Bibbia aperta e un bicchiere d'acqua se c'è. Anzi, una bottiglia d'acqua se c'è. Questo è quello mio. Ho parlato in fede. Alleluia. E nel giubbotto sono. Ok, apriamo la nostra Bibbia in In nella lettera di Paolo ai Colossesi, al capitolo 1. Colossesi 1. Dal versetto 9 in poi. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza ed intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza per ogni perseveranza e pazienza con gioia, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Attenzione qui al versetto 14 e 15. Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli, cioè Gesù, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà, e tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli stesso, Gesù, è il capo del corpo, cioè della Chiesa, Egli è il principio, il primogenito dei morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Alleluia. Leggiamo un attimo i versetti 13 e 14, dove dice: poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Ora, voglio che scriviate questo in maniera chiara nei vostri appunti. Noi non riusciremo mai a capire ciò che Gesù è venuto a fare se non comprendiamo il piano originale di Dio. Noi non comprenderemo mai, non capiremo mai quello che Gesù è venuto a fare se non conosciamo il piano originale di Dio. La domanda è: perché il mondo si trova nelle tenebre? Perché Gesù è venuto a riscattarci dalle tenebre? La domanda è: cosa facciamo noi nelle tenebre? Come ci siamo arrivati? Siamo stati creati per questo? Quindi quando noi andiamo a studiare quello che Gesù ha fatto per noi, noi non riusciremo mai a comprendere realmente quello che Gesù ha fatto per noi se noi non conosciamo qual era il piano originale di Dio. Come siamo arrivati alle tenebre? Com'è possibile che oggi l'umanità è schiava di Satana? Non possiamo semplicemente dire Adamo ha peccato, perché Adamo ha peccato. Noi dobbiamo andare a capire cosa è successo. Quando noi andiamo a comprendere determinate cose, ci rendiamo conto che oggi siamo in un, chiamiamolo così, un programma di riparazione. Se l'uomo non fosse caduto in Eden, se l'uomo non avesse peccato in Eden, sono pipistrelli, pipistrelli.
Non sarebbe quel volato come altri.
Se Adamo non fosse caduto, non avesse peccato in Eden, noi non avremmo bisogno oggi della Chiesa per come la conosciamo. Se Adamo non fosse caduto, non avesse peccato in Eden, noi non avremmo avuto bisogno neanche del sacrificio di Gesù. Allora, ciò che Gesù ha fatto è per andare a recuperare o ripristinare o restaurare qualcosa che si è rotto. Noi non saremmo qua oggi a parlare di questo se Adamo non avesse peccato. Questo credo che sia normale e comprensibile per noi. Quando noi andiamo a studiare la vita di Gesù, il ministero di Gesù e l'opera che Gesù ha fatto, l'opera di redenzione, vorrei parlarvi un attimo di questa parola. Che cosa significa il fatto che noi abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue? Gesù viene chiamato il Redentore. Gesù è venuto a redimerci. Gesù è venuto a redimere l'umanità. Che significa la parola redimere? Scrivete nei vostri appunti. Significa letteralmente, leggo una definizione del vocabolario, che è un vocabolario italiano, ma è un vocabolario che è una definizione che possiamo trovare in ogni vocabolario, quindi in ogni lingua. Ora andremo a studiare poi dal greco e dall'ebraico. Ma nella nostra lingua corrente, la parola redenzione significa, la parola redimere significa riscattare, o significa liberare o affrancare. Affrancare significa letteralmente un'espressione per dire, è un sinonimo per liberare. Siamo stati affrancati, siamo stati liberati, è la stessa cosa, è un sinonimo. La parola redimere significa anche, scrivete, estinguere un debito. O significa anche rimborsare. In ogni caso ha a che fare con un debito che qualcuno doveva pagare. Gesù ha pagato il nostro debito, non il suo. I nostri. Il debito dell'umanità. La parola redimere significa anche risanare in senso morale.
Che vuol dire risanare?
Risanare è guarire, portare guarigione, portare sanità, portare di nuovo in una condizione di salute, ok? Nel latino, è molto importante questa parola nel latino, perché questa parola redimere è una parola composta. La parola redimere viene dal latino red, la prima parola, la prima parte, e la parola emere. In realtà in latino sarebbe redemere. Sono due parole, red ed emere, che significa possedere di nuovo. Possedere, la parola red, emere, significa letteralmente ripossedere o possedere un'altra volta. Questa parola è molto interessante nel testo ebraico, quindi nella lingua originale. Dall'ebraico la parola è Gaal, G-A-A-L. E ogni parola in ebraico in realtà non vengono spiegate con un significato, ma vengono spiegate con un'immagine. La lingua ebraica è molto particolare da questo punto di vista, perché non la spieghi con parole, ma la spieghi con immagini, e quindi ti rimane molto più impressa. La parola redimere nel testo ebraico è Gaal, significa letteralmente, l'immagine è questa: io ho un debito, io personalmente, e il mio parente più vicino ha il diritto di ricomprare ciò che io ho perso. L'immagine è questa. Quando significa che una terra è stata redenta, significa che il parente più prossimo, il più vicino, va a ricomprare la terra che il suo parente ha dovuto vendere a causa di debiti. Quando noi applichiamo questo a Gesù, naturalmente vediamo il vero significato della parola redimere. Gesù, che è il nostro fratello maggiore, il nostro parente più prossimo nella linea di sangue spirituale, è venuto a ricomprare le nostre proprietà, prima di tutto la nostra stessa vita. Gesù è venuto a riacquistare la nostra dignità, qualcosa che noi non potevamo più comprare. Perché? Perché avevamo un debito, e il debito si chiamava peccato. Siccome noi non riuscivamo a riacquistare la nostra salvezza, la nostra autorità, la nostra libertà, cosa ho detto poco fa?
Libertà, dignità, salvezza, autorità.
La nostra dignità, ecco. La nostra dignità. Allora qualcuno che è il nostro prossimo parente è venuto e ha comprato di nuovo qualcosa che apparteneva a noi. Il prezzo che lui ha pagato non era nel suo portafoglio, ma era nelle sue vene. Noi siamo stati riscattati dal sangue di Gesù. Ed è molto importante che noi comprendiamo, ritorniamo a rileggere un attimo Colossesi, capitolo 1, versetto 13, poiché egli ci ha riscossi, ci ha redenti, ci ha riacquistati, ci ha tirato via dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati dove? Nel? Ditelo insieme a me, nel? Regno del suo amato figlio. Di alla persona accanto a te: tu sei in un regno oggi. Ok, fai una cosa, diglielo credendoci ora:
tu sei in un regno oggi.
Stanno, vi state baciando proprio. Noi eravamo nelle tenebre, sotto la potestà, l'autorità delle tenebre. Siamo stati riscattati, siamo stati comprati. E una delle cose importanti che noi dobbiamo comprendere è che noi siamo sempre appartenuti a Dio. Noi siamo sempre stati sua proprietà, ma per un problema nostro ci siamo venduti al nemico. Allora Dio nostro Padre, attraverso Gesù, è ritornato a riacquistare e a ripossedere la sua proprietà, che siamo noi. Noi siamo stati riacquistati, siamo stati ricomprati, siamo stati riposseduti da colui che è l'unico che in realtà ha l'autorità sopra le nostre vite. Cosa dice il Salmo 24? Salmo 24, verso 1. All'Eterno, al Signore, appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Dite amen.
Amen.
Io vorrei fare questa dichiarazione oggi. Tutti gli abitanti della terra, passati, presenti e futuri, appartengono al nostro Dio. Tutti gli abitanti della terra, passati, presenti e futuri, appartengono di diritto al nostro Dio. Lui ci ha persi per un certo tempo, per causa nostra, per la nostra scelta, ma lui ha mandato Gesù a redimerci, a ripossederci di nuovo, a riacquistarci. Ed ecco perché in seconda Corinzi, al capitolo 5, c'è una dichiarazione molto forte, al versetto 19, dove Paolo scrive, secondo Corinzi 5, 19, poiché Dio ha riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Sapete qual è il nostro problema più grande, il problema più grande della Chiesa oggi? Ascoltatemi, che è quello di credere che il peccato di Adamo sia molto più potente dell'ubbidienza di Gesù. È uno dei nostri grandi problemi. Noi non diamo valore sufficiente al sacrificio che Gesù ha fatto per noi sulla croce. Noi non diamo valore sufficiente all'ubbidienza che Gesù ha mostrato nel giardino del Getsemani. E pensiamo che il peccato di Adamo abbia avuto più influenza dell'ubbidienza di Gesù. Romani 5, lo andremo a studiare stasera e domani, va proprio a demolire questo pensiero sbagliato che noi abbiamo nei confronti della disubbidienza di Adamo e dell'ubbidienza di Cristo. Perché se la disubbidienza di Adamo ha reso tutti gli uomini peccatori, la Bibbia dice che l'ubbidienza di Cristo ha reso tutti gli uomini giusti. E noi abbiamo nella nostra mente che ogni uomo è destinato all'inferno quando nasce. Ma la Bibbia ci insegna e ci dimostra che l'inferno è una scelta, così come il cielo, il paradiso, è una scelta. Non è una cosa automatica. Le persone non si troveranno all'inferno per sbaglio, ma per scelta. Le persone non saranno salvate per sbaglio, ma per scelta. È una scelta. Ed è una scelta che capita nella vita di ogni singolo essere umano. Dio, attraverso il sacrificio di Gesù, ha liberato l'uomo da un destino eterno che lo portava verso la perdizione e lo ha messo in condizione di scegliere. Ora andiamo a vedere qualche cosa di straordinario, perché, vedete, quando noi andiamo a studiare il piano originale di Dio, ci rendiamo conto di qual era l'intenzione di Dio nei confronti dell'uomo. E questo ci libera da una religiosità che ci impedisce di avere un buon rapporto con il nostro Padre Celeste e ci impedisce di vedere le persone per come Lui le vede. Andiamo a leggere, dai. In Genesi, al capitolo 1. Alleluia. Genesi al capitolo 1, versetto 26, dovremmo leggerlo tutto quanto, ma è per una questione di brevità. Magari leggetelo voi, dilettatevi voi in questo. Genesi 1, il versetto 26 dice così: poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Domanda numero uno: perché siamo qua? Perché siamo stati creati? C'è una motivazione divina e c'è un mandato che Dio dà all'uomo. Sono due cose fondamentali sulle quali voglio parlarvi stasera. Il motivo per il quale siamo stati creati e il motivo per il quale siamo stati messi sulla terra. Nelle nostre comunità, regolarmente, si dice noi siamo nati per adorare Dio. Vero o no? Oppure noi siamo nati per servire Dio. Noi siamo nati per conoscere Dio. Non è vero. Non è scritto da nessuna parte. È scritto invece una cosa molto chiara e molto evidente in Genesi al capitolo 1, dove qui tu potrai vedere qual è il piano originale di Dio. E quando tu scopri qual è il piano originale di Dio, tu comprendi cosa Gesù è venuto a restaurare. Tu non puoi capire quello che Gesù è venuto a restaurare se non capisci qual è il piano originale. Quando si viene, quando qualcuno porta un mobile ad un restauratore, quel restauratore sa esattamente il tipo di legno, il tipo di venatura, il tipo di colore e il tipo di disegno, e va a restaurare quel mobile sulla base di quello che è il modello originale. Noi non possiamo capire cosa Gesù è venuto a restaurare se non comprendiamo qual è il piano originale. La domanda è: qual è il piano originale? Qual è il motivo per il quale Dio ha creato l'uomo e per il quale Dio l'ha messo sulla terra? Noi non siamo stati creati per adorarlo. Noi non siamo stati creati per servirlo. Noi non siamo stati creati per conoscerlo. Non c'è niente di tutto questo in Genesi al capitolo 1. Quando tu vai a vedere il modello originale, scopri il motivo per il quale Dio ha creato l'uomo e qual era il mandato che Dio ha dato all'uomo. Quindi vediamo la motivazione che ha spinto Dio a creare l'uomo e il motivo per il quale l'uomo è sulla terra. Quando un marito e una moglie decidono di avere figli, non fanno figli perché vogliono che i figli li servano. Quando marito e moglie decidono di avere un figlio, non fanno un figlio perché vogliono che il figlio porti il pane a casa. Loro non fanno un figlio perché vogliono essere amati dal figlio. Loro non fanno un figlio perché vogliono essere ascoltati dal figlio o obbediti dal figlio. C'è solo un motivo per il quale un uomo e una donna decidono di fare un figlio: vogliono estendere il loro amore nel futuro, e l'unico modo come farlo è avere un figlio. Marito e moglie si amano ed esprimono il loro amore mettendo alla luce un figlio. Il figlio viene fatto per amore e per essere amato. I genitori fanno un figlio perché hanno il desiderio di amare. Ci siamo su questo? Questo è molto importante, perché noi comprendiamo le cose spirituali dalle cose naturali. Dio ha messo delle cose naturali che ci spiegano dei principi spirituali. Un uomo e una donna stanno insieme, si amano, decidono di avere un figlio, di dare vita, di creare vita, per un semplice e unico motivo: abbiamo desiderio di amare. Vogliamo estendere il nostro amore reciproco verso qualcuno che ci rappresenta pienamente. L'uomo non è stato creato per amare Dio. L'uomo è stato creato per essere amato da Dio. Questo ci libera e ti libera da ogni forma di dover soddisfare Dio continuamente con le cose che fai e di sentirti sempre in debito nei suoi confronti, di non sentirti mai pienamente amato, mai pienamente accettato, mai pienamente voluto, mai pienamente desiderato. Perché? Perché abbiamo una comprensione sbagliata. Noi non siamo vivi per amare Dio, noi siamo vivi per essere amati da Dio. E l'unico modo come noi possiamo amare Dio è perché Lui ci ha amato per primo. Questo è quello che dice Giovanni. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amato per primo. E se oggi io posso dire a Dio, a mio padre, io ti amo, è perché Lui l'ha detto prima a me. Perché non potrei farlo. Non potrei esprimere il mio amore nei suoi confronti se lui non l'avesse espresso per primo a me. Ma non l'ha fatto una volta e basta sulla cosa. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Noi blocchiamo l'amore di Dio a 2000 anni fa, ad un luogo specifico, ad un tempo specifico, e pensiamo che l'amore di Dio sia concentrato là. No, qua là si è manifestato pienamente, ma Dio ha sempre amato l'umanità. Adamo è stato il figlio di Dio, il primo. Non vorrei estendermi in questo troppo, perché non vorrei in questo scioccarvi troppo. Ma la Bibbia non parla da nessuna parte di che c'è una differenza tra creature di Dio e figli di Dio. È una nostra invenzione. Dio non ha creature e figli.
Amen.
Dio ha solo figli.
Yes.
Entreremo in questo, vediamo se domani abbiamo il tempo. Però capisco che è una cosa molto, molto forte. Non voglio scardinare troppo, però dobbiamo comprendere prima di tutto, prima di ogni altra cosa, qual è il piano originale di Dio. Andiamo a riflettere, andiamo a leggere, andiamo a studiare. Quando Dio ha creato l'uomo, perché lo ha creato? Lo ha creato prima di tutto per amarlo. Lo ha creato per amore e per amarlo. Dio ha desiderio di amare. Dio ha voglia di amare. Dio ha, lo metto tra virgolette, anche se non dovrei, ha bisogno di amare e di esprimere il suo amore. Ed è straordinario come lui abbia creato angeli e uomini. Entrambi vengono chiamati figli di Dio. Entrambi. Gli angeli vengono chiamati figli di Dio nella Bibbia. Gli uomini, prima del peccato, vengono chiamati figli di Dio. A chi ha creduto in Gesù vengono chiamati figli di Dio. Allora dobbiamo comprendere qual è il motivo per il quale Dio ha creato la terra prima e poi gli ha messo la ciliegina sulla torta. Dio ha creato l'uomo e l'ha messo sulla terra perché Dio voleva estendere il regno dei cieli sulla terra. Quindi Dio crea l'uomo per amore e dà all'uomo un mandato. E dice, do La parola dominio nel testo ebraico significa letteralmente regno. Quindi Dio sta dicendo all'uomo, lo crea, lo mette nella cosa più bella che è il mondo, l'universo. Dio ha creato cielo e terra, ha fatto tutto questo, l'ha fatto per l'uomo. Dio crea l'uomo, lo mette a capo e dice regna. Ma perché? Perché ho bisogno, ho desiderio, ho voglia di estendere il mio regno che è nei cieli, lo voglio estendere sulla terra. Ma non lo farò io. Lo farai tu. Qua entriamo in qualcosa di tosto. Mi permettete di andare un po' più in profondità?
Sì.
Ah?
Sì, vogliamo.
Scrivete questa affermazione, è un po' forte, però la voglio spiegarvela subito dopo. Dio è l'Iddio di Adamo. Oh, mettete era, ok?
Dio era?
Dio era l'Iddio di Adamo. Dio era l'Iddio di Adamo. Adamo era l'Iddio del mondo. Prima di andare a spiegare questo vorrei leggere insieme a voi in Atti degli Apostoli al capitolo 3. Questa è la predicazione dell'Apostolo Pietro dopo che è stato guarito lo zoppo alla porta detta Bella. Il versetto 19, lui sta predicando agli ebrei, sta dicendo questo: ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. Vorrei che deste una correzione a questo testo, perché in realtà la traduzione è sbagliata, perché la traduzione esatta è: ravvedetevi dunque e convertitevi a motivo del fatto che i vostri peccati sono già stati cancellati. Non so se avremo, spero di sì, modo, magari nelle prossime volte, non so se Luigi prenderà questo argomento, ma i peccati non vengono cancellati nella nostra vita perché noi ci ravvediamo. I peccati sono stati cancellati dal sangue di Gesù. Noi prendiamo atto del fatto che i peccati sono stati cancellati. Noi entriamo nella vita eterna credendo in Gesù. I nostri peccati sono già stati cancellati alla croce 2000 anni fa, ok? Quindi noi ci ravvediamo del fatto, noi cambiamo modo di pensare, noi cambiamo mentalità, cambiamo il nostro modo di articolare i pensieri, perché prendiamo atto di ciò che Gesù ha fatto già sulla croce per noi. Dio ha già riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. I nostri falli sono già stati cancellati, sono già stati eliminati. Infatti Gesù ha detto una cosa parlando dello Spirito Santo in Giovanni al capitolo 16. Dice: quando verrà Lui, Egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Dice: di peccato perché? Perché non credono in me. Non esistono peccati che impediscono a Dio di salvare l'uomo o che impediscono all'uomo di andare in paradiso. C'è solo un peccato che impedisce all'uomo di essere salvato o di entrare nella salvezza, se così possiamo dirlo. Ed è il non credere in Gesù. Gesù è la via, la verità e la vita. E nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Noi non veniamo salvati perché smettiamo di peccare. Noi veniamo salvati perché crediamo in Gesù.
Amen.
Voi avete creduto in Gesù, sì o no? Vi siete resi conto che avete continuato a peccare? Sì o no? Perché? Perché non siete perfetti. Non siamo perfetti. Perché continuiamo a lottare con i desideri della carne, resistiamo, a volte non riusciamo. È vero o no? Cerchiamo di non fare le cose che noi reputiamo brutte, E le piccole cose, dai. E in un modo o in un altro cerchiamo sempre di giustificarci. Ma per Dio il peccato è peccato. Non esiste una cosa più grave, una cosa meno grave. Noi non veniamo salvati perché abbiamo smesso di peccare. Noi veniamo salvati perché abbiamo creduto in Gesù. E questo ci permette di essere cambiati giornalmente nella nostra vita. Amen? E di essere giornalmente essere cambiati e trasformati sempre di più alla sua immagine. Ok? Questo è fondamentale, perché noi andiamo a predicare, no, smettila di peccare, che se tu continui a peccare tu andrai all'inferno. Non è vero. Questa è una bugia. Le persone non vanno all'inferno perché peccano. Le persone vanno all'inferno perché non credono in Gesù. Quando verrà lo Spirito Santo, Gesù ha detto di convincere il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. Cosa devo fare per essere salvato? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. La salvezza è in Cristo, non nella nostra abilità. Non vi vedo molto convinti, però vi garantisco che è scritto così. In Atti al capitolo 3, al versetto 19, continuo a leggere: ravvedetevi dunque e convertitevi a causa del fatto che i vostri peccati sono stati cancellati, e perché vengono dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore ed egli mandi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. La Bibbia dice che Gesù ritornerà, ma ritornerà dopo che saranno restaurate tutte le cose. Scrivete nei vostri appunti per favore la parola restaurazione. Atti 3, versetto 21. La parola restaurazione dal greco apokatastasis. Madre mia, che parola. Apokatastasis. La K è con la K. Apokatastasis. Che significa, letteralmente, due punti, significa di nuovo indietro.
Di nuovo indietro.
Indietro. Significa riportare alle condizioni originarie. Riportare alle condizioni originarie mediante opportuni lavori di riparazione. Riportare alle condizioni originarie mediante opportuni lavori di riparazione. Significa rimettere in ordine le cose nel perfetto stato di prima.
Stato di prima.
Significa riportare all'integrità di un tempo. Forte, eh? Noi siamo molto lontani dall'originale. Però è il nostro compito farlo. È il nostro compito farlo. Ragazzi, noi continuiamo a predicare quello che Gesù non ha mai predicato. Gesù ha iniziato con un soggetto e ha terminato con un soggetto. Il suo soggetto era questo, Marco 1, 14, 15. E il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Gesù ha predicato il regno di Dio per tutti gli anni che è stato sulla terra. Ha espresso il regno di Dio in decine e decine di parabole, per quello che ci è stato riportato. Poi la Bibbia dice, Giovanni dice, ci sono tante cose che Gesù ha detto e che Gesù ha fatto che non, se potessimo descrivere, dice, non basterebbero tutti i libri per contenere quello che Gesù ha detto e quello che Gesù ha fatto. Purtroppo non lo abbiamo, ma quello che abbiamo è sufficiente, non c'è dubbio. Gesù ha parlato del regno di Dio in tutta la sua vita terrena. Una cosa straordinaria che vediamo è che quando Gesù risuscita e appare ai suoi discepoli, è scritto in Atti al capitolo 1, al versetto 3, dice, ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni da risorto e parlando di cosa? Delle cose che riguardavano il regno di Dio. Gesù è stato il predicatore più monotono nella storia dell'umanità. Parlava di un solo soggetto e lo ha spiegato in tutti i modi possibili, ma sempre un unico soggetto. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il regno di Dio è come? Il regno di Dio è come? Il regno di Dio, tutte le parabole che lui ha fatto riguardavano il regno di Dio. Gesù è venuto a riportare il regno di Dio sulla terra. Gesù è venuto a dimostrare, fatemela dire in questa maniera, Gesù è venuto a dimostrare all'umanità come deve essere il vero uomo. Come deve vivere, come si deve muovere, come deve credere, come deve pregare, come deve ministrare, come deve insegnare, come deve agire e come si deve comportare un vero figlio di Dio. Pilato, quando lo presentò a tutti quanti, disse, ecco l'uomo, ecce homo. Vuoi capire come deve essere la vita di un figlio di Dio, di una figlia di Dio? Guarda Gesù. Vuoi capire cosa significa regnare nella vita? Guarda Gesù. Non stiamo parlando che non ci saranno problemi. Non stiamo dicendo che non ci saranno difficoltà. Non stiamo dicendo che non ci saranno persecuzioni. Gesù il primo è stato perseguitato proprio a casa propria. E Gesù per scelta è andato via da casa sua. Se voi leggete in Giovanni al capitolo 7, voi scoprirete che Gesù non stava in Giudea perché non era accolto, perché lo volevano uccidere. Lui preferiva stare in Galilea. Lui è dovuto andare via dalla sua casa perché non era accettato come profeta. Era perseguitato prima di tutto da sua madre, dai suoi fratelli. Sua madre e i suoi fratelli dicevano di lui, egli è fuori di sé. E quando vennero a prenderlo, a tirarlo fuori e riportarlo a casa, e qualcuno gli disse, c'è tua madre e i tuoi fratelli là fuori che ti aspettano. Gesù guardò tutti coloro che erano attorno a lui e disse, chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Sono coloro che ascoltano. Che ascoltano la volontà del Padre e la mettono in pratica.
Quindi vuol dire che la sua madre non credeva? Che veramente era
Maria. C'è stato un periodo, se voi leggete in Marco al capitolo 3, voi vedrete che Maria, la prima, fu una di quelle che non credette al ministero di suo figlio. Furono dei momenti in cui prima credeva, poi non credeva, pensava che fosse pazzo suo figlio. Maria diceva di Gesù, egli è fuori di sé.
Marco
capitolo 3. Versetto 20. Poi entrarono in una casa e la folla si radunò di nuovo, tanto che non potevano neppure prendere cibo. E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo perché dicevano egli è fuori di sé. E chi erano i suoi parenti? Versetto 31. Nel frattempo giunsero i suoi fratelli e sua madre, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Neanche entravano. Quando noi andiamo a leggere certe cose, non fermandoci nei versetti, scopriamo delle cose importanti.
A quale versetto è questo, Marco, capitolo?
3, dal versetto 20 in poi. Versetto 31, 32. La folla sedeva intorno a lui e dissero: ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano. Ma egli rispose a loro dicendo: chi è mia madre e i miei fratelli? Poi guardando in giro su coloro che gli sedevano intorno disse: ecco mia madre, ecco i miei fratelli, poiché chiunque fa la volontà di Dio, questo è mio fratello, mia sorella e mia madre. Gesù per primo sopportò una persecuzione sulla base di quello che era il messaggio, non solo che lui portava, ma che lui incarnava. La parola si è fatta carne affinché ogni carne potesse diventare parola. Alleluia. Gesù è venuto a predicare il regno di Dio. Gesù è venuto a dire: è arrivato il tempo di restaurare la figura dell'uomo sulla terra. Ma l'uomo non ce la può fare da solo. Ha bisogno di un salvatore, ha bisogno di un redentore. Gesù ha pagato il prezzo. Viene chiamato l'ultimo Adamo, non il secondo Adamo. Non ce ne sarà un altro. Gesù viene chiamato l'ultimo Adamo, in Prima Corinzi capitolo 15. Ed è molto importante andare a studiare su questo argomento, veramente sarebbe stupendo, perché ci prenderebbe non ore, ci prenderebbe settimane. Un argomento straordinario. Noi stiamo cercando di comprimere il tutto. Gesù è venuto a restaurare la tua dignità di figlio di Dio e di essere umano. Gesù è venuto a restaurare l'autorità che Dio ti ha dato e che Adamo ha perso al nostro posto, ma che Gesù ha ripreso al posto nostro. Il primo Adamo è caduto, il secondo Adamo è rimasto in piedi e ha recuperato ciò che il primo Adamo aveva perduto. Scrivete questo: quando Adamo peccò, non perse la salvezza. Questo è molto importante, questo cambia il nostro modo di pensare. Quando Adamo ha peccato non ha perso la salvezza, ha perso l'autorità. Quando Adamo ha peccato non ha perso il cielo, ha perso la terra.
Ha perso la terra.
La terra. Elisa.
Non perde il cielo, giusto?
Non ha perso il cielo, ha perso la terra. Posso darvi un'affermazione scioccante? L'uomo non è stato creato per il cielo. Noi continuiamo a dire che andremo in cielo. Non è scritto da nessuna parte, lo sapete?
Così.
Noi continuiamo a pensare che il paradiso sia nuvole. Nuvolette, noi con le ali di pancia, con la cetra. Noi pensiamo che staremo così, siamo spiriti, siamo, non riusciamo a realizzare le cose, no? Noi non riusciamo a realizzare. Noi stiamo addestrando generazioni per vivere nel cielo, mentre Dio ci ha creati per vivere sulla terra. Il cielo è la dimora di Dio, la terra è la dimora degli uomini. Infatti ci saranno nuovi cieli e nuova terra.
Quindi questo se ne parla dopo del millennio?
Sì, se entriamo nell'escatologia non ne usciamo più. Facciamo conto che già abbiamo vinto. Ok? Fai conto che sei morto. Perché appena muori hai già vinto. Ok? Facciamo conto che siamo morti. Dove saremo? Quando tutto sarà finito. in realtà tutto avrà inizio. Noi oggi siamo su una terra sotto un cielo. In realtà noi stiamo andando da dove siamo venuti. Noi stiamo andando da dove siamo venuti. Il tempo non è lineare. Il tempo è... Noi stiamo ritornando da dove siamo partiti. Nuovi cieli e nuova terra. Noi saremo sulla terra con un corpo glorificato. La Bibbia parla della Gerusalemme celeste che scende dal cielo e dove va? Sta in aria. Abbiamo le scale per salire. No, questa è una Gerusalemme che scendeva e che si instaura sulla terra. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà dove? Sulla
terra,
terra come è fatta nel
cielo,
terra. Dio abita in cielo. Padre nostro che sei nei
cieli.
Sia fatta la tua volontà dove? Sulla
terra,
terra così come è fatta nel
cielo.
La terra è una estensione del cielo. Dio regna nel cielo, ma Dio ha stabilito dei re sulla terra. Infatti egli è il re dei
re.
Lui è il signore dei
signori.
Di chi sta parlando qua?
Di noi.
Non mi sembri molto convinto.
Di noi.
In Genesi al capitolo 1, al versetto 26, scopriamo veramente qual è il piano originale di Dio. Poi Dio disse, Genesi 1, versetto 26, poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Ora andiamo a studiare che cos'è l'immagine e la somiglianza, che significa che siamo stati creati ad immagine e somiglianza. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E cosa deve fare l'uomo? Deve
dominio.
E abbia dominio, abbia regno, regni sulla terra, abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Notate che il nostro regno, il nostro dominio non è sugli uomini. Qua ci vuole amen, perché è sottile ma ha un'implicazione molto ampia.
Ma è sulle donne.
Quando la Bibbia parla dell'uomo maschio e dell'uomo femmina. E Dio creò l'uomo e lo fece maschio e femmina. L'uomo è inteso come genere umano. Il genere umano non è stato creato per avere dominio sul genere umano. Ma sulla creazione e sulle circostanze. Rifiutate ogni forma di dominio sopra di voi. Le autorità Dio le ha stabilite, ma non è autoritarismo, non è dominio. È protezione, è diverso. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse e disse loro, la prima parola che Dio disse all'uomo, qual è? Dai, leggete.
Fecondi e moltiplicate.
Siate?
Fecondi.
E?
Moltiplicate.
Che significa, letteralmente?
Fate figli.
Ah, fate?
Figli.
Come si fanno i figli?
Facendo sesso.
Scopriamo qualcosa di straordinario. ciò che noi oggi per noi è un tabù, ciò che il diavolo è riuscito a sporcare e a macchiare, è in realtà la più grande invenzione di Dio. Il modo come Dio ha stabilito che l'uomo si riproduca. Noi pensiamo a certe cose oggi con quasi con la paura, no? Sesso. Lo devo dire quasi a bassa voce per non far sentire che parliamo. La prima cosa che Dio ha detto all'uomo è: moltiplicatevi, siate fruttiferi. Se a Dio, dice la Bibbia, lì benedisse e disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra. Ed è fondamentale, perché quando noi andiamo a vedere il piano originale, noi cominciamo a rimettere le cose al posto giusto, a dare il giusto valore e il giusto peso anche alle cose sbagliate che sono nella nostra mente. Cose per le quali magari prima parlavamo, sapete, con un certo, bisogna andare piano, siamo giovani, non bisogna... No, Dio li ha benedetti e ha detto all'uomo: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra. Questo è il motivo per il quale siete qua. Amatevi. 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 Siete stati creati per amore, siete stati creati per amare. E non c'è niente di più bello che amare. E l'amore in tutte le sue espressioni, naturalmente. Oggi noi facciamo la distinzione tra amore agapeo, amore fileo e amore eros. Ma in Dio, nel progetto originale, non esiste questa differenza. Perché? Perché non c'era malvagità, perché non c'era malignità, non c'era malizia. Uomo e donna erano nudi, non avevano vergogna. Non erano lì perché dovevano andare in chiesa la domenica. Che canto facciamo? Che strumenti suoniamo? Abbassa il volume perché è troppo forte. Il culto era una cosa naturale nel loro stile di vita. Vi posso dire che nel piano originale di Dio gli uomini e le donne non dormivano, non c'era stanchezza, il corpo non si degenerava. Questo è stato il risultato del peccato, la fatica, il sudore, la semina, la raccolta. Pensate a com'era il corpo di Adamo ed Eva e di tutti i figli che loro fecero prima della caduta. Perché prima della caduta loro riempirono la terra. Caino e Abele furono i primi figli di Adamo ed Eva dopo il peccato. Quanto tempo è durato il momento in cui sono stati creati al momento in cui hanno peccato?
Un'eternità, perché non c'era il tempo.
Il tempo non esisteva. Cronologicamente la Bibbia, l'essere umano ha poco più di 6.000 anni, ma gli anni si cominciano a contare da quando Adamo ha peccato, non da quando Adamo è stato creato. Quanto tempo è passato dalla creazione al peccato? Noi leggiamo capitolo 1, creazione, capitolo 2, giardino, capitolo 3, già è finito. Già è finito, una cosa così incredibile, già è finito, già il terzo capitolo, devo chiudere il libro perché già all'inizio, meglio leggere il libro dalla fine, cioè leggiamolo all'Apocalisse. No, capitolo 1, creazione, capitolo 2, l'uomo e la donna nel giardino, capitolo 3, è finita. Ma nel capitolo 3 Dio fa la promessa e profetizza e dice: il seme della donna, dice al serpente, ti schiaccerà il capo. E tu pensi che al capitolo 4 arriva Gesù. Scusa. Capitolo 1, creazione. Capitolo 2, uomo e donna nel giardino. Capitolo 3, caduta, promessa,
capitolo 4, dai Gesù, arriva, dai, dai, no, capitolo 4, capitolo 5, ancora niente, capitolo 6, diluvio.
No.
Bisogna aspettare 4.000 anni per avere il Redentore. La domanda è perché? Perché 4.000 anni? Perché non subito? Sarebbe lungo a spiegare, ma c'è un motivo per il quale si è aspettato 4.000 anni per avere Gesù.
Ma ci spiegherai, che... giusto?
Eh?
Ci spiegherai.
Giusto. Il prossimo anno, se ti sarà. Dio crea l'uomo e lo crea a sua immagine. Quando crea gli animali, dice la Bibbia, li crea secondo la loro specie. Quando crea le piante, le crea secondo la loro specie. Quando crea i minerali, li crea secondo la loro specie. Quando arriva l'uomo, Dio dice no. L'uomo deve rappresentare me. Non avrà una sua specie, è della mia specie. Noi siamo della specie di Dio, alla sua immagine e alla sua somiglianza. E quando Adamo ha peccato, Adamo ha corrotto questa immagine e questa somiglianza. Gesù è venuto a restaurare l'immagine e la somiglianza. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Gesù ha detto: io sono venuto a dare loro la gloria che tu hai dato a me. La gloria che Adamo ha perso, io la recupero, affinché l'uomo possa essere rimesso nella giusta posizione di autorità e di dignità e che possa svolgere il ruolo per il quale è stato creato. Voglio che l'uomo sappia che al centro del cuore di Dio, Dio ha tanto amato il mondo. Secondo, voglio che l'uomo sappia che dopo aver accettato la salvezza può ritornare a regnare. Romani 5, il versetto 17, dice così: molto di più. Infatti, Romani 5, 17, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più, titolo insieme a me, molto di più.
Molto di più.
Che significa molto di più? Molto di più. Molto di più in greco significa molto di più. Molto di più. Coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Non è forse, non dice forse la Bibbia che in Cristo Gesù siamo stati fatti re e sacerdoti? Non dice la Bibbia che siamo e funzioniamo da ambasciatori per Cristo? Siamo ritornati nella nostra posizione originale, siamo stati riscattati, vi ricordate Colossesi? Riscattati dalle tenebre e siamo stati trasportati dove? Nel regno del suo amato figlio, nel quale abbiamo la redenzione e il perdono dei nostri peccati. Noi oggi viviamo in un regno, o per meglio dire, Gesù ha detto, il regno di Dio è dentro di voi. Noi portiamo il regno di Dio ovunque andiamo. Noi portiamo la maestà della sua regalità ovunque noi andiamo. Ecco perché possiamo predicare il Vangelo ai perduti, possiamo dare la vista ai ciechi, possiamo rimettere in libertà gli oppressi, possiamo predicare e annunziare la liberazione di coloro che sono in cattività, possiamo predicare l'anno accettevole del Signore, possiamo portare guarigione a quelli che hanno il cuore rotto. Abbiamo questa autorità, abbiamo questo mandato. Dobbiamo scoprire il motivo per il quale siamo stati creati e qual è il mandato che Dio ci ha dato. Quando noi scopriamo questo, io non ho più bisogno di essere invidioso di Elia. Non ho più bisogno di essere invidioso del mio fratello, della mia sorella. Perché? Perché io scopro che c'è una chiamata sopra la mia vita. E che la chiamata che Dio mi ha dato è unica. È unica. Nessuno è come me. Nessuno è come te. Sei un pezzo unico nel quadro di Dio. Sei così prezioso, speciale, unico davanti agli occhi di Dio. Sei stato creato per essere amato, ma Dio ti ha dato anche un mandato. E in Genesi al capitolo 1, dai, andiamo verso la conclusione. Genesi al capitolo 1 dice: Dio creò l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. Dio ha creato gli animali secondo la sua specie, ha creato i vegetali secondo la loro specie, ha creato ogni cosa secondo la propria specie. Quando è arrivato l'uomo ha detto: l'uomo deve essere della nostra specie, deve avere la nostra immagine, deve avere la nostra somiglianza. E quando noi veniamo a comprendere quello che Gesù è venuto a restaurare, io voglio capire cos'è l'immagine di Dio e la somiglianza di Dio. Che significa? Voglio farvi vedere una cosa interessante prima di spiegarvi queste due parole. Quando Dio ha creato l'uomo, Dio ha creato l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. Da quel momento in poi Adamo ed Eva cominciarono ad avere figli e ad avere figli secondo l'immagine e la somiglianza di Dio. Quando Adamo peccò, perdette l'autorità, perdette il suo dominio sulla terra, successe qualcosa di incredibile. Guardate in Genesi al capitolo 5. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. Adamo visse 130 anni, visse, la parola visse significa che ha un inizio, e l'inizio non è dalla sua creazione, ma dal momento in cui ha cominciato a morire. E ricordate in Genesi 2, la Bibbia dice che Dio prese l'uomo, lo mise nel giardino e gli disse: puoi mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché nel giorno in cui ne mangerai tu morirai. Domanda: Adamo è morto quando ha preso il... quando ha mangiato?
Sì.
In realtà non è morto fisicamente, ma il suo corpo ha cominciato ad invecchiare. Gli scienziati, studiando il DNA dell'uomo, dicono una cosa interessante. Dicono: l'uomo, per come è fatto, ha la capacità di ricreare le proprie cellule. Voi sapete che ogni 7 anni di media noi siamo delle nuove persone, le nostre cellule si ricreano completamente, il nostro corpo viene ricreato totalmente ogni 7 anni. Ok? Quindi la nostra pelle è come se la perdessimo tutta e viene ricreato. Tutto di noi viene ricreato ogni 7 anni, le nostre cellule si riproducono. Questo è il motivo per il quale se ti tagli, ti cicatrizzi, ricresce la pelle e tutto va a posto, perché noi siamo stati creati con la capacità di ricrearci, ok? Di riprodurre noi stessi, e abbiamo un programma di autoriparazione dentro di noi. Ma gli scienziati dicono: non si capisce perché linea che sale finché l'uomo cresce, è arrivato a un certo punto, le cellule perdono la propria capacità di rigenerarsi e l'uomo non continua a crescere, ma inizia ad invecchiare. Chi è che dice che dopo i 40 anni in realtà i nostri capelli devono diventare bianchi, i nostri muscoli cominciano a inflaccidirsi, la nostra pelle perde l'elasticità e le nostre capacità motorie cominciano a diventare sempre più lente. Perché? Noi pensiamo all'invecchiamento, Ma in realtà, secondo il programma che abbiamo dentro di noi, nel nostro DNA, questo non dovrebbe mai succedere. Dovremmo avere un'evoluzione continua e costante. Il nostro corpo dovrebbe continuare a crescere. Noi non dovremmo mai smettere di aumentare di statura. Non dovremmo mai smettere di avere sempre più forza. E questo era il modo come Adamo ed Eva si ricreavano continuamente, diventavano sempre più belli, sempre più forti, sempre più possenti. E Dio ha creato questo nel DNA. E gli scienziati dicono, non si riesce a capire come mai questo processo, arrivato a un certo punto, si interrompe. E inizia quello che viene chiamato la parabola discendente, cioè l'invecchiamento. Adamo, quando disobbedì a Dio, non morì, ma iniziò ad invecchiare. Lui viveva nell'eternità, nel momento in cui ha peccato, si è cominciato a contare il tempo. Lui viveva in una situazione dove non c'erano le stagioni. La pioggia non esisteva, perché la Bibbia dice che c'era un vapore che saliva dalla terra, che irrigava la terra. Quando Dio disse a Noè, sta per arrivare la pioggia, Noè disse, e che è la pioggia? Non era mai piovuto sulla terra. La prima malattia, la prima disfunzione fisica che noi troviamo nella Bibbia non è in Genesi 3, è in Genesi 11, dove per la prima volta si legge una disfunzione. Sara, moglie di Abramo, sterile. E guardate questa... Dio ha questa forma di... Come si dice? Di umorismo. Il popolo più numeroso sulla faccia della terra è uscito fuori da tre donne sterili. La moglie di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Sara, Rebecca e Rachele erano tutte e tre sterili. Dio ha un senso dell'umorismo, in che Dio si diverte a fare le cose impossibili. Come Dio dice, sono io che comando. Sono io a decidere come portare avanti le cose e a prendermi la gloria di ogni cosa. Amen.
Amen.
Alleluia. Tre donne sterili hanno dato vita al più grande popolo che oggi è sulla faccia della terra. Niente è impossibile con Dio. Niente. Ma guardate qui al capitolo 5. Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua immagine, conforme. Generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine. Adamo cominciò a generare figli secondo la sua somiglianza e la sua immagine. E qual è la somiglianza, la sua immagine, la sua somiglianza? Romani 3. Tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Perché mediante il peccato di Adamo, il peccato è entrato nel mondo, mediante il peccato è entrata la morte. Perché? Perché tutti hanno peccato. Che disastro. Quando saremo un giorno tutti insieme, qualche parolina ad Adamo, credo che gliela diremo tutti quanti, credo che ci sarà una fila molto lunga. Adamo visse 930 anni, 930 anni. Guardate, se noi entriamo nella genealogia di Genesi 5, ci facciamo veramente non solo delle risate, ma troviamo delle cose impressionanti. La precisione di Dio, per dirvene una. Quando Dio chiamò a Noè e gli disse che doveva preparare l'arca, c'era ancora presente Matusalemme, che è stato l'uomo che è vissuto più sulla faccia della terra, 969 anni. Il giorno in cui è iniziato il diluvio è il giorno in cui è morto Matusalemme, perché nessun giusto poteva morire. Sono tutti questi calcoli, se andate a vedere, andate a studiare, andate a fare proprio tutte le sottrazioni, andate a vedere proprio la perfezione di Dio in maniera straordinaria. Cosa volevo dirvi? Che Adamo ha peccato, il tempo ha cominciato a scorrere e a passare. Fatica, sudore, stanchezza. Cos'è la stanchezza? Se non c'è il peccato, non c'è la morte. Se non c'è il peccato, non c'è il dolore. Se non c'è il peccato, non c'è il sudore. Se non c'è il peccato, non c'è la stanchezza. Se non c'è il peccato, non c'è il sonno. Se non c'è il peccato, non c'è malattia. Se non c'è il peccato, non c'è niente. Cos'è questa stanchezza? Cos'è questo bisogno di dormire? Questo bisogno di riposarsi. Adamo comincia a vivere, ha due figli, Caino e Abele, uno viene ucciso e l'altro viene cacciato via. Caino non può essere il primo figlio di Adamo ed Eva dalla creazione per il semplice fatto che quando lui va via, dice la Bibbia che lui trova popoli. E Dio dà un ordine ai popoli, dicendo nessuno tocchi Caino. Quindi c'erano dei popoli esistenti prima di Caino e Abele, ok? Non entriamo in questo perché sennò sarebbe ci prenderebbe ancora tempo. Ma esprimiamo un concetto preciso. Adamo perse l'immagine di Dio e la somiglianza di Dio nel momento in cui peccò. Ora, se noi vogliamo capire quello che Gesù è venuto a restaurare per l'uomo, dobbiamo capire, ma cos'è l'immagine o somiglianza di Dio? Che significa? Creati a immagine e somiglianza di Dio. Andiamo su questo e concludiamo, dai. Scrivete insieme a me. Immagine. Sono due parole ebraiche molto importanti. La parola immagine, dall'ebraico tselem, scritto T S E L E M.
Cos'è la lavagna, se vuoi?
Dov'è
la lavagna?
Da. È quella piccolina.
Il pennarello
lo deve passare. Qui
c'è. Puoi cancellare con un fazzolettino che è qui. Vabbè.
Lo leggete?
Sì.
Selem, la parola ebraica per immagine, e significa questo, dall'idea di questo, l'uomo come rappresentante di Dio sulla terra. La parola Selem può essere tradotto anche nella sua radice con la parola ombra. L'uomo è l'ombra di Dio. Che significa? Guardate per terra un attimo per favore e vedrete la vostra ombra. La vostra ombra non siete voi, rappresenta voi. L'uomo non è Dio, l'uomo rappresenta Dio in tutta la sua autorità. La parola Tselem sta ad indicare in maniera particolare il fare di Dio. Ha a che fare con l'autorità di Dio. Quando Dio disse creiamo l'uomo a nostra immagine, Dio stava dicendo io voglio che sia creato qualcuno che mi rappresenti pienamente con tutta la mia autorità. È come se fossi io, ma non sono io. È la mia ombra. Quando vedranno lui, è come se vedessero arrivare me. Se tu vedi l'ombra di qualcuno, quell'ombra non è qualcuno, ma rappresenta qualcuno e indica la presenza di qualcuno. Amen? Noi non siamo Dio, ma noi siamo ripieni della presenza di Dio. E quando arriviamo noi, noi rappresentiamo Dio. Chi riceve voi, riceve me. Ricordate quello che ha detto Gesù? Chi ascolta voi, ascolta me. Se non ascoltano voi, non solo non ascoltano me, ma non ascoltano neanche colui che mi ha mandato. Se fanno del bene a voi, è come se stessero facendo del bene a me. Se rigettano voi, è come se stessero rigettando me. Perché? Dice la Bibbia, voi siete la pupilla del mio occhio. La parola Tselem proprio indica questo, l'autorità della quale l'uomo è stato investito direttamente da Dio. Dio dice, io sarò il tuo Dio, io sarò la tua autorità, ma tu sarai l'autorità sulla terra, non io. Dio non ha mai fatto niente senza l'uomo. Se voi andate a studiare la scrittura, voi vedrete che dopo che l'uomo ha creato, dopo che Dio ha creato l'uomo, Dio non ha mai fatto più niente da solo. Ha sempre fatto tutto tramite l'uomo. Perché? Perché la terra è stata data all'uomo. E Dio dice, io regnerò attraverso di te. Cosa ha detto Gesù? Ricordate in Matteo 28, 18? Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque. Io vi ho dato autorità di calpestare i serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Vi ricordate questo? Vi ricordate quando i 70 tornarono in Luca al capitolo 10? Cioè tornarono con allegrezza e dissero a Gesù, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. La parola sottoposti è un termine militare, significa tutti i demoni erano messi lì sull'attenti quando noi arrivavamo. E Gesù cosa rispose? Dice, sì, lo so, io vedevo Satana cadere giù come una folgore. Ovunque voi andavate, io vedevo nel mondo spirituale le fortezze di Satana crollare. Questa è la parola Tselem. La parola... Ci avete un fazzoletto? Mentre la parola somiglianza dall'ebraico dimut. È un po' difficile. Dimut. Che significa letteralmente modello, sembianza. Scrivete modello, sembianza, bellezza, espressione. La somiglianza di Dio rappresenta l'essere di Dio, ciò che Dio è. Mentre la parola immagine ha a che fare con ciò che Dio fa, con l'autorità, la parola somiglianza in ebraico significa ciò che Dio è, e quindi ha a che fare con la natura di Dio. Mentre la parola immagine ha a che fare con il carattere di Dio, la parola somiglianza, scusate, ha a che fare con la natura di Dio. Lo ripeto?
Sì.
Mentre la parola immagine ha a che fare con il carattere di Dio, cioè ciò che Dio fa, la parola somiglianza ha a che fare con la natura di Dio, quindi ciò che Dio è. Dio è amore, Dio è luce. Il dominio che Dio ha dato all'uomo è un dominio d'amore, è un dominio di luce, non è un dominio di distruzione, non è prevaricare, non è usare autoritarismo sulle cose, sulle persone, no, è mantenere un ordine, mantenere l'ordine divino con amore. Quando Dio ha creato l'uomo, l'ha creato con questo scopo. Gli animali secondo la loro specie, i vegetali secondo la loro specie, tutto il resto secondo la loro specie, alla fine Dio ha detto, è tutto pronto. E ora? E ora arriva il pezzo forte. Quando Dio ha creato tutto nei 5 giorni, dice la Bibbia, alla fine dice fu sera, fu mattina, Dio disse, è buono. Ma quando Dio creò l'uomo, Dio disse, è molto buono. è molto buono, perché tutto è stato creato per Roma. Se noi comprendessimo e fossimo coscienti dell'autorità che è stata ripristinata, ragazzi, ripristinata nella nostra vita, il diavolo non ci prenderebbe più in giro. Guardate un attimo in Luca al capitolo 4. Vivete come dei re, vivete come degli ambasciatori. Voi non rappresentate voi stessi, voi rappresentate colui che vi ha creato e che vi ha investito nella sua autorità. Le persone, vedendo voi, devono vedere i cittadini di un regno che non è di questo mondo. In Luca 4, nella tentazione di Gesù, il versetto 1 dice così: Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. Dice Matteo 4, per essere tentato, dice, per 40 giorni fu tentato dal diavolo, durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi egli ebbe fame. Ma come? Io decido di fare la volontà e lo Spirito, la volontà di Dio Padre, e mio Padre attraverso il suo Spirito mi manda nel deserto per essere tentato. Come Gesù mi ha insegnato a pregare, risparmiami da ogni tentazione. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti in noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci esporre, la parola indurre è sbagliata, non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Gesù invece viene guidato dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato. È strana sta cosa, ma c'è un motivo. Il motivo è molto semplice. Il primo Adamo cadde in una trappola, perché nel giardino di Eden il serpente entrò, parlò con Eva, attraverso Eva riuscì a trarre in inganno il primo Adamo. Il serpente antico è venuto in casa di Dio riuscendo a fare cadere il principe. Con il secondo Adamo Dio ha detto, ora sono io che te lo mando a casa tua. Provaci con lui se ci riesci. Noi siamo la sfida di Dio in questo mondo. Noi siamo la sfida di Dio in questo mondo. E quando tutto è iniziato in un giardino, tutto si è concluso in un giardino. Il peccato è entrato nel giardino di Eden, il peccato è uscito dal Getsemane poi, tramite l'ultimo Adamo. E se voi vedete qua l'espressione di Satana quando tenta Gesù, al versetto 5 dice, Luca 4, versetto 5, poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse, io ti darò tutto il potere, o tutta l'autorità in realtà, nel testo greco è exousia, e quindi autorità. Io ti darò tutta l'autorità di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Il diavolo stava dicendo una cosa vera. Tutta l'autorità e tutta la gloria dei regni della terra mi è stata data. Da chi? Adamo gliel'ha consegnato. Babbo. Gliel'ha consegnato. E Satana cosa fa? Gli viene permesso di prendere Gesù con il corpo fisicamente e di portarlo su un monte. C'è un rapimento. Gesù viene preso dal deserto e portato su un monte, e Satana gli dà una visione, gli fa vedere tutti i regni e la loro gloria. Dice: tutta l'autorità, tutta la gloria di questi regni mi è stata data, e io la do a chi voglio, e se tu ti prostri davanti a me, io te la darò. Babbo.
Illuso.
E Gesù cosa gli ha risposto? Tu vuoi dare a me le cose? Tu vuoi dare a me qualcosa che io sto venendo a prendermi? Io avrò di nuovo tutta la gloria e tutta l'autorità di questi regni, ma non sarai tu a darmela, sarò io a riconquistarla per diritto, e io la darò a chi voglio. Giovanni 17, io do loro la gloria che tu hai dato a me. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, voi sarete rivestiti di potenza dall'alto, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. In Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra, perché ovunque voi andrete, io sarò con voi, non vi lascerò e non vi abbandonerò mai. Gesù recupera letteralmente, con un atto straordinario, l'autorità dell'uomo, la gloria che Adamo, il primo Adamo, ha perso, l'ultimo Adamo la recupera sulla croce del Calvario, e mediante la sua resurrezione e la sua ascensione viene sparso lo Spirito Santo sopra ogni carne, e questo oggi ci dà la possibilità di regnare. Lo Spirito Santo è il governatore del cielo mandato sulla terra per espandere il regno di Dio attraverso l'umanità. Allora noi comprendiamo qualcosa di fondamentale sicuramente, che Gesù è venuto a restaurare e a ripristinare qualcosa che era andato perduto, e chi crede in Lui riacquista l'immagine e la somiglianza di Dio nella sua vita, perché chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui, dice la Bibbia. Noi siamo diventati il tempio di Dio, noi siamo diventati la casa mobile di Dio, noi siamo diventati il corpo di Cristo. Siamo la Chiesa, siamo un esercito che avanza. Gesù ha detto: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno sconfiggere, non potranno prevalere, non potranno resistere all'avanzata. Le porte sono ferme, l'inferno non avanza, l'inferno è fermo, le porte dell'Hades non potranno resistere all'avanzata della Chiesa. E subito dopo Gesù ha detto: io vi do le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che voi avrete legato sulla terra sarà legato nel cielo, e tutto ciò che voi avrete sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Quale autorità hai ricevuto direttamente da Dio? Satana voleva regalare questa autorità a Gesù, e Gesù gli ha detto: aspetta 3 anni, aspetta solo 3 anni e me la vengo a riprendere. Sono qui per questo, non c'è bisogno che me la dai tu, sono io che vengo a prenderla. Sono io che vengo a prenderla, me la prendo con il diritto, perché dove non c'è il peccato non c'è imputazione, dove non c'è il peccato il diavolo non ha più autorità, e bastava un uomo che viveva in maniera santa, un uomo che versava il suo sangue perfetto per riscattare e redimere l'umanità, e se attraverso il peccato di Adamo la morte ha regnato, molto di più coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Siamo chiamati a regnare. Siamo chiamati a regnare. Niente di meno che a regnare. Amen.
Amen.
Alleluia.
Aggiungerei destinati a regnare.
condannati a regnare.
Amen.
Amen. Siamoci in piedi, dai. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo questa sera con tutto il nostro cuore per la tua opera nelle nostre vite. Ti chiedo di aprire la nostra mente nel nome di Gesù Cristo. Apri la nostra mente. Reclamiamo nel nome potente di Gesù Cristo che tu fai un'opera nuova in noi. Signore, vogliamo cambiare il nostro modo di pensare, vogliamo ravvederci, cambiare il nostro modo di pensare, cambiare il modo in cui siamo stati condizionati a pensare e aprire il nostro cuore, la nostra mente al tuo regno. E per questo noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. 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 E amen.